Allora, leggiamo il libro degli Atti, pagina 1083, capitolo 5, dal versetto 12 al 41. Facciamo così, facciamo leggere dal 17 al 32, lo facciamo leggere a Renata.
E dal 12 al 16?
No, allora, ho detto, facciamo dal 12 al 32, sempre del capitolo 5, facciamo leggere Renata, poi dal 33 al 41 facciamo leggere Rosi.
Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Ma nessuno degli altri osava unirsi a loro, il popolo però li esaltava. E sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero, che credevano nel Signore, tanto che portavano perfino i malati nelle piazze, li mettevano su lettucci e giacimbi, affinché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. La folla correva dalle città vicine a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si alzarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore, nella notte, aprì le porte della prigione e, condottoli fuori, disse: «Andate, presentatevi nel Tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Essi, udito ciò, entrarono sul far del giorno nel Tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e quelli che erano con lui vennero, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani del popolo di Israele e mandarono alla prigione per far condurre davanti a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione, e tornate fece il loro rapporto, dicendo: «La prigione l'abbiamo trovata chiusa, con ogni diligenza, e le guardie in piedi davanti alle porte. Abbiamo aperto, ma non abbiamo trovato nessuno dentro». Quando il capitano del Tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi sul conto loro, non sapendo cosa ciò potesse significare. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno insegnando al popolo». Allora il capitano con le guardie andò e li condusse via, senza far loro violenza, perché temevano di essere lapidati del popolo. Dopo averli portati via, li presentarono al Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: «Non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo». Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: «Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno, e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono».
Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e si proponevano di ucciderli. Ma un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, alzatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli venissero un momento allontanati. Poi disse loro: «Uomini di Israele, badate bene a quello che state per fare circa questi uomini, poiché prima d'ore sorse Teuda, dicendo di essere qualcuno. Presso di lui si raccolsero circa 400 uomini. Egli fu ucciso, e tutti quelli che gli avevano dato ascolto furono dispersi e ridotti a nulla. Dopo di lui sorse Giuda, il Galileo, ai giorni del censimento, e si trascinò dietro della gente. Anche egli perì, e tutti quelli che gli avevano dato ascolto furono dispersi. E ora vi dico, tenetevi lontano da loro, ritiratevi da questi uomini, perché se questo disegno o questa opera è dagli uomini, sarà distrutto. Ma se è da Dio, voi non potrete distruggerli, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Essi furono da lui convinti, e chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel Tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
Amen. Grazie. Avevamo preso un po' l'abitudine, la riprendiamo, cioè quella di commentare anche quello che abbiamo letto, abbastanza in modo succinto, per guardare dei punti salienti. E qui ci troviamo nel Tempio di Gerusalemme, e, come dice la scrittura, in un momento dove venivano fatti moltissimi miracoli. E poi vediamo che in qualche modo c'è l'invidia forte da parte della casta sacerdotale nei confronti degli apostoli, e tanto appunto tale che questi sono stati messi in prigione. Ma siccome il Signore Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, questo che noi dimentichiamo, no? Perché pensiamo, ma questi miracoli sono avvenuti allora, adesso non ne vengono più, adesso il Signore non ascolta, adesso il Signore è lontano da noi. Queste sono storie bellissime, fantasiose di quei periodi. E questo è falso, perché c'è scritto che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E ci vuole insegnare questo. Quindi con potenza abbiamo visto che il Signore ha mandato due angeli a liberare gli apostoli, e la cosa interessante è che quando sono tornati hanno visto che la prigione era chiusa con ogni diligenza, le guardie in piedi davanti alle porte, e dice abbiamo aperto ma non abbiamo trovato nessuno dentro, no? Cosa che dice come hanno fatto, ci facciamo dei problemi assolutamente assurdi e che non hanno senso. Nello stesso tempo però gli apostoli vediamo che si ritrovano poi a predicare nuovamente nel tempio. Dice ma questi che devono essere in galera dove sono? E non è che stavano predicando, perché l'angelo gli ha detto andate a predicare, e non solo, che cosa? Tutte le parole di questa vita, perché tutte le parole che sono parole di Dio, e quelle che annunciano i servitori del Signore al popolo, e non solo al popolo, ma anche al popolo della Chiesa, dell'Assemblea, sono parole di vita. E poi il resto lo vediamo in seguito. Vogliamo ancora leggere soltanto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, dunque, scusate un secondo. Ecco. Dunque, il 5 dal 13, dal 13 al 20. Facciamo leggere Daniela.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che il Figlio sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto per abolire, non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché, in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli.
Amen. Grazie. Ragazzi, diciamo ragazzi in senso buono, lette queste parole, io potrei, francamente sono inutile, cioè potrei andarmene via, cioè perché non ha, cioè. Allora, questo è in rapporto a quello che abbiamo letto prima, in quello che poi fanno gli apostoli poi, perché c'è bisogno di predicare la parola del Signore sempre. Tant'è vero che Gesù dice: voi siete il sale della terra, e poi dice: però state attenti che se il sale diventa senza il suo caratteristico sapore, è come qualsiasi altra pietra, non serve assolutamente a niente, quindi non è buona a nulla. Poi dice: voi siete la luce del mondo. Ma poi ci dice ancora un'altra cosa. Poi dice: ma scusate, quindi dice: non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette su un candeliere ed essa farà luce a tutti quelli che sono in casa. E questa è una delle domande che io mi pongo spesso. Dico: ma veramente, cioè, per quello dico, non ci sarebbe poco da dire, ma tutti sanno che noi siamo questa luce, che emettiamo questa luce. Tutti lo sanno questo, oppure viviamo nascosti dentro qualche... abbiamo acceso la luce, però ce l'abbiamo dentro una bacinella, oppure la mettiamo sotto una cappa perché nessuno la veda. Queste sono domande forti che il Signore ci pone. E poi dice un'altra cosa, ma queste sono sempre personali queste domande. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Ma se ce l'abbiamo, questa luce risplenderà, altrimenti non risplenderà, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E poi torniamo ancora al fatto che Gesù dice in modo chiaro che non è venuto per abolire la legge e per fare un'altra cosa. Lui è venuto per compiere la legge, quindi lui viene nell'ebraismo e rimane nell'ebraismo. Questa è una cosa che la dobbiamo digerire per forza. Chi non la vuole capire non capisce niente di chi è Gesù Cristo. Perché purtroppo, l'abbiamo detto, per degli anni siamo stati male educati a tutto questo. Maleducati per tutta una serie di motivi, perché si sono contrapposte le due religioni. Poi andiamo a vederle più avanti. E questo il Signore Gesù dice con molta chiarezza. Dice: di tutto questo non sarà, neppure un iota passerà della legge senza che tutto sia adempiuto. Ma torniamo a quello che abbiamo letto prima negli Atti degli Apostoli. Quindi gli apostoli compiono tutto questo che sta scritto nel Vangelo di Matteo. Ma voi pensate che solo gli apostoli avevano questo incarico? Non pensate che ogni credente è un discepolo? Cioè, apostolo significa solo colui che comincia una cosa, no? Comincia, e all'inizio della fede, comincia... No, non significa che poi per quanto, certo, sono vissuti col Signore, è un privilegio assoluto, ma questa è la questione. Voi pensate che che solo loro facevano queste cose e noi dobbiamo ascoltare e basta, cioè solo ricordarci di questo fatto, di questo ricordo e poi tutto finisce lì. È possibile questo? È possibile che noi viviamo una fede del genere? No. Io non, cioè ognuno è libero di vivere la sua fede come meglio desidera, ma io non sono convinto di questo. Allora, qui avvengono dei fatti nel Tempio di Gerusalemme, all'epoca. E questo significa che sia chi parlava, chi ascoltava, erano tutti ebrei. E era l'ora della prima chiesa, era l'ora della prima chiesa, ed è ovvio che la prima predicazione viene fatta ai giudei. C'è scritto chiaro e tondo, per la salvezza del giudeo prima e del greco poi. Poi ancora, se stiamo attenti al versetto 31, di questo dice: e lo hanno innalzato con... Allora, il Dio dei vostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste, appendendolo al legno, e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento ad Israele e perdono dei peccati. Per dare ravvedimento ad Israele, non parla degli altri, per il momento parla solo di Israele. E quindi, lo sta parlando fra di loro, certo che non avrebbero capito, no, in quel momento, gli apostoli, se avesse parlato anche dei pagani, degli altri, dei gentili, no? Ma è ovvio che il discorso è un discorso fra di loro. Noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono, ecco, ma quello lo vediamo dopo. Allora, qui nel Tempio avviene una discussione, tra il Sinedrio, cioè i capi dei sommi sacerdoti, e gli apostoli. Avviene una discussione, si dice una diatriba, diremmo questa diatriba però è tutta, ripeto di nuovo, interna al mondo ebraico, perché era venuto un qualcosa di incredibilmente straordinario, cioè tutto era compiuto, la rivoluzione del Nazareno era scoppiata in modo dirompente, cioè quello che aveva fatto Gesù ha fatto saltare, come dice, ha fatto saltare i gareti, ha fatto saltare ogni cosa, cioè quindi il tappo della religiosità era saltato tutto, ma sempre all'interno di quel mondo. E quindi c'era un vino nuovo, un profumo nuovo, capisci? E questo veniva manifestato con grandi miracoli. E tant'è vero che questi miracoli, scusate, succedeva che mentre si trovavano sotto il portico di Salomone, tutti questi miracoli avvenivano e si aggiungevano ogni giorno in grande numero di persone che credevano al Signore. E poi succedeva che portavano di tutto, malati nelle piazze, no? La folla accorreva da ogni parte, ma ci dice anche che nessuno degli altri, se non i credenti, si trovavano fra di loro, anche se li esaltavano, credevano, ma perché avevano paura, perché c'è scritto: ma nessuno degli altri osava unirsi a loro, ma il popolo li esaltava. Perché sapete, anche oggi ci sono tanti che magari vorrebbero, no, toccati dalla predicazione di qualche credente, venire magari dalla nostra parte sapendo che è la verità, ma non osano perché la religione dalla quale provengono è forte e quindi cioè, non hanno il coraggio, ecco, di fare quel passo, di dire alle proprie famiglie, di dire le proprie cose: guardate, cioè io ho creduto in Gesù Cristo, il Nazareno, in modo, non in una religione, e quindi fanno fatica a dire tutte queste cose qua. Però allora, non osavano per far questo. Ma nessuno poteva resistere alla potenza dell'annuncio dell'Evangelo. Ma io mi chiedo, fratelli e sorelle, Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno. Se è quello che vive in noi, mi stupisco veramente tanto. Mi stupisco veramente tanto di come cosiddetti credenti siano così comodi e seduti nelle loro poltrone. E poi non è che lo dico io, sta scritto. Dopo la discesa dello Spirito Santo, appunto, avvengono tutte queste cose. E ogni giorno uomini e donne si univano al Signore, perché tutti quanti poi si trovavano nel Tempio. Ma il Signore, vedete, non intendeva con questo, attenzione, pensate alle due fazioni che in quel momento contendono qualcosa. Uno, alcuni dicono la verità e altri difendono la tradizione. Non è che gli altri difendono la tradizione. Il Signore non intendeva creare un conflitto tra le due fazioni, cioè quindi tra di loro, cioè tra cristiani ed ebrei, anche per un semplice fatto, perché i cristiani semplicemente non esistevano. Non so se è chiaro il concetto. I cristiani non esistevano, per cui questo problema è un falso problema. Tutti invece pensano che questo invece... per tanti anni noi abbiamo pensato che gli apostoli erano cristiani, capito? E si contrapponevano ai cattivi ebrei che difendevano la legge. Allora, invece, appunto, egli intendeva manifestarsi al suo popolo quale Messia e Signore di Israele attraverso i suoi discepoli. E, appunto, come dicevo prima, nel secolo questi racconti hanno fatto in modo di presentare gli apostoli, perché sapete, c'era Pietro che era il Papa, tra virgolette, poi c'erano tutti gli altri che saranno stati cardinali, facciamo un esempio, ed erano lì che contendevano, perché loro erano, e gli altri erano i maledetti che non avevano capito niente. Quindi si dà per scontato che questi già fossero cristiani. Questo non è vero, questi non erano per nulla cristiani, quindi già una palla grande quanto non so, quindi questa figura papale non ha alcun senso, non ha proprio alcun senso, ce lo dice lo Spirito del Signore. Non abbiamo bisogno di sapere se Pietro è andato a Roma o a Milano, non ci può interessare di meno, lo dice la Scrittura, non ha senso alcuno, tutto il resto sono fantasie create, no? Questi hanno visto per degli anni costoro, no, la religione, come coloro che avrebbero, no, rappresentato una nuova religione, nata per contrapporsi ai vecchi ed ottusi ciechi ebrei. E questo non è per niente vero. Allora, Gesù rimane un ebreo anche dopo la sua morte e resurrezione. Questo non lo deve dimenticare nessuno. Quando si dimentica questo, si passa subito dall'altra parte, si passa subito nell'altra religione quando si dimentica questo fatto. Alla vista di tutti questi miracoli, i sacerdoti e tutti quelli che erano con lui furono presi da una grande invidia, e lo credo che furono presi da grande invidia, cioè al punto tale da gettare gli apostoli in prigione, perché non avevano argomenti contro di loro. E infatti Gesù ha detto: io vi darò una sapienza tale alla quale nessuno potrà resistere. Questi l'hanno presi e l'hanno messi dentro. Però nessuno può impedire al Signore di portare avanti il suo progetto, ma proprio nessuno. Uno si può mettere di traverso, può fare quello che vuole, cioè, ma non è possibile, perché il Signore è il Signore. Quindi un angelo li libera affinché annuncino tutte le parole che sono considerate parole di vita. Sono considerate parole di vita. Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno. E questo significa che noi dobbiamo farci una domanda, no? Qualche domanda davanti a una cosa del genere. È cambiato Gesù secondo voi? Gesù non è risorto? E dov'è? Perché sarebbe cambiato? Anche in quel momento, dopo che aveva parlato con gli apostoli, fatto quello che doveva fare, gli ha dato il mandato, ma il mandato gli apostoli l'avevano tramandato. Gesù l'ha dato anche a noi. Uguale, identico. Allora, se Gesù è lo stesso ieri e oggi in eterno, non vedo perché i credenti non abbiano autorità. L'autorità della fede ce l'ha dal più piccolo, che ha creduto, ovvio deve essere un adulto, al più grande. Tutti devono avere questa autorità, non solo chi conduce una chiesa o chi... Tutti i credenti, tutti. Tutti i credenti devono parlare con autorità che gli viene dal Signore. Se questa autorità, fratelli e sorelle, voi non la esercitate, perché non ce l'avete? Per forza di cose. Ognuno nel proprio ruolo, ma l'autorità c'è tutta quanta, per intero. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Gli uomini che voi metteste in prigione stanno insegnando nel Tempio, capito? Nessuno può impedire il piano di Dio, ma proprio nessuno. Fratelli e sorelle, se abbiamo capito qualcosa della nostra fede, non possiamo testimoniare soltanto quando vedete che c'è il vento favorevole, allora la barca va, no? Ma non esiste una cosa del genere. Forse, non vorrei disturbare tanto quella persona, ma forse domani può essere che, sai, intanto qualche cosina gli ho detto, poi chissà, se è da Dio, no, ma questo d'accordo. Però sapete, non dobbiamo sempre, sai, dobbiamo anche accendere qualche volta dei carboni. No, dovremmo accendere sempre questi carboni. Perché non è che gli apostoli stavano a farsi tutte queste domande. E noi ce le facciamo perché siamo anche un po' comodi magari, no? Ma loro queste domande non se le facevano. Io non vedo l'ora di avere la possibilità di poter testimoniare. Il Signore so che mi dà tutto, non solo l'autorità, ma mi dà anche tutte le parole che devo dire, capisci? Sono anch'io che devo condurre, devo desiderare di condurre l'argomento, capisci? Certo che se io parlo solo delle calze di seta, o parlo dei fagioli, dei pomodori che sono cresciuti nell'orto, ma va tutto bene. Ma non è questo. Cioè io non sto cercando, io devo sempre stare attento possibilmente per cercare di condurre il discorso, sempre attenti, vigili, Signore, siate prudenti come serpenti e semplici come colombe. Quindi devo sempre sperare che questa persona in un'occasione o nell'altra, detto una parola, mettiamo qualsiasi cosa, possa poter ascoltare la testimonianza che viene fatta da un credente qualsiasi con autorità. Perché tutti i credenti hanno autorità. Tutti. Tutti. Poi il Signore ha fatto le cose con ordine, no? E sono cose ben diverse che hanno a che fare con la Chiesa, ma tutti i credenti hanno autorità. Parla loro che ti ascoltino o che non ti ascoltino. Ognuno, cari fratelli e sorelle, si faccia delle domande. Le domande che possiamo farci sono queste. Io sono un discepolo di Cristo? Non io Ferruccio. Che bello il mio nome, lo dico così semmai domani si potrà sentire. Io non mi vergogno del Vangelo. Io sono un discepolo di Cristo? Domanda che mi faccio. Ma lo dovete farvela voi, io me la faccio per me. Ho il mandato dal Signore? Signore, mi ha dato questo mandato? Ho l'autorità necessaria per testimoniare della mia fede nell'Iddio di Israele? Perché, ripeto, lì rimane. Ce l'ho questa autorità? Oppure mi vedo sempre come un disgraziato? Non ho risolto niente della mia vita. Come faccio a testimoniare? La fede senza le opere è morta, dice Giacomo. È questa fede. Noi scambiamo sempre queste opere con quella di riempire un sacco di farina e portarlo in Africa. No, le opere, queste sono le opere della fede. Se no sarebbe in contraddizione con quello che dice Paolo. Questa è l'opera della fede. È ovvio che se io non opero, la mia fede è morta, cioè ci va una fede operante. È ovvio che se io non opero, la mia fede è morta. Vedete quanto questi fratelli giudei, almeno nella loro devozione, possono insegnarci. Noi, in una settimana, quanto tempo dedichiamo al Signore? Quanto? Quanto? Siamo stanchi, abbiamo tanti problemi. Mamma quanti problemi che ho. Siamo sconsolati perché forse tutte le cose non sono andate come volevamo noi. Allora ci strappiamo i capelli. Allora cioè, il Signore non è con me. Mi ha abbandonato. Tutte le cose non sono andate proprio come pensavo io. Allora il Signore non è con me. Ci sono dei problemi, o sono io che ho sbagliato qualche cosa. Ma basta con questi discorsi da bambini, nella fede, discorsi da bambini. Sono discorsi da bambini, sono discorsi puerili, infantili, queste cose qua. Non forse sono io, ho sbagliato qualcosa, allora il Signore viene contro di me. Noi dobbiamo sempre farci una domanda soltanto. Sono io un credente o no? Allora, questo è il problema. Il problema è solo quello, se io sono un credente o no. E tutto il resto sono stupidità, sono domande infantili che... cioè io mi facevo all'inizio della fede, capisci? Chissà se questo è giusto, questo è sbagliato, tutte queste cose qua, all'inizio della fede. Ma poi, quando il Signore mi ha conferito autorità attraverso la fede, attraverso la certezza, io queste paure non ce l'ho più, capito? So che se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non è secondo i miei programmi, non ho paura, perché so che il Signore è dall'altra parte del tempo, capisci? E mi sta aspettando. Le giornate passano. So che il Signore è di là ed è di qua. Quindi io non ho paura. Paura di cosa? Che mi può succedere? Un pezzo di pane lo troveremo da qualche parte, no? Se è proprio questo, no? Non credo che il Signore ci faccia mancare un pezzo di pane. Dico un pezzo di pane per tante altre cose. Magari ho delle aspettative sul lavoro. Magari aspetto una promozione. Magari aspetto un'altra cosa. Magari una cosa qualsiasi. Ma il problema è la fede. Il problema è la fede. E senza la fede è impossibile piacere a Dio. È scritto, fratello, non è che io mi sto inventando, sto scoprendo l'acqua calda. Sono un pastore, si fa per dire, tra virgolette, non lo so cosa sono, dall'acqua calda, che scopro l'acqua calda, capisci? Non è che è una cosa così complicata la fede, no? Pensate che sia il Sinedrio che gli Apostoli si affrontavano su ciò che era giusto davanti a Dio. Cosa voglio dire? Non è che questi non avessero pure altre cose da fare, anche gli ebrei e anche il popolo, però tutto il giorno, per loro la prima cosa la quale volevano risolvere era la loro fede, se era giusto o se era sbagliato. Gli uni difendevano appunto la tradizione giudaica, gli altri, trasformati dagli eventi spettacolari di Cristo, morto e risorto. Ma sia per gli uni che per gli altri, ciò che contava erano gli ordini di Dio, erano gli ordini che Dio, questo è quello che, gli ordini che Dio ci, il Signore ci ha dato degli ordini. O siamo dentro la fede o siamo fuori, solo da questo si capisce se siamo credenti. Questo è quello che conta. Gli ordini che Dio ci ha dato, se abbiamo veramente... Allora, se no, noi siamo senza autorità, lo credo. E allora, tremo dalla paura. Perché non sono certo. Non ho certezza. Per forza, se non credi. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. C'è scritto che se tu avessi fede, quando un granello di sale, potresti dire a quel monte, spostati e gettati nel mare. Ora, dove ti giri, caro fratello e sorella, soltanto il pensiero dell'esistenza di Dio può creare un forte imbarazzo. Dove viviamo noi? Io sto parlando a dei credenti, ma un attimino mi sporgo anche un pelo fuori e dico, questi qua discutevano dalla mattina alla sera per questo, cioè erano interessati fortemente a ciò che per loro poi rappresentava. Dice, voi investigate le scritture perché sapete che per mezzo di esse avrete vita eterna. E questo era il loro scopo. Poi chi in un modo, chi in un altro, alcuni erano ottusi per la durezza del loro cuore, della loro cervice, poi sappiamo che il Signore ha richiuso tutti nella disobbedienza per fare grazie a tutti. Ma non sia per gli uni che per gli altri contava solo questo. Ora viviamo... È inutile dirci, come ci giriamo, vediamo che soltanto il pensiero, no, dell'esistenza di Dio può creare dei forti imbarazzi alle persone attorno a noi. C'è una paura terrificante di questo Dio, no? Che è questo Dio? Questo Dio ormai non ha più senso, ormai lo stiamo seppellendo. Siamo nei tempi dove si vuole cacciare Dio fuori dalla storia e dalla nostra vita, fuori dalla storia e dalla vita dell'uomo, perché egli non. Ma Dio è il Signore, ma mica può permettere che quattro depressi, allucinati, drogati nella loro coscienza possono far che? Gesù è il Signore, che possono fare? Che può fare l'uomo? Loro sono convinti, i loro cuori perversi di poter fare questo. E poi a un certo punto possono anche dirci, infatti, ma non vi abbiamo espressamente vietato di parlare nel nome di costui? I capi sacerdoti erano incapaci davanti agli apostoli di resistere, perché erano andati perché erano andati in crisi, erano incapaci, perché davanti alla predicazione degli apostoli erano andati in crisi, erano andati in panne, in pallone, sapete il pallone, non capivano più niente, perciò cercavano di vietare la loro predicazione. Quando io vado in crisi in un argomento, cioè, siccome non sono onesto, voglio contraddire, capisci? Cioè, cerco di impedirti che tu parli, e poi cerchi anche, se io continuo, tu cerchi di mettermi in galera. Così è successo qua. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero una cosa importante. Dissero, bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Fratelli e sorelle, questa è la nostra salvezza ed è la vostra salvezza. Questo bisogna mettere in pratica. Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Quindi ognuno può pensare quello che vuole. Noi possiamo essere fratelli quanto volete. Non siamo fratelli perché ci troviamo qua. È una grande palla questa. Noi siamo fratelli solo se siamo ubbidienti a Dio. Allora questi sono i miei fratelli, finché io ubbidisco a Dio. Anziché, se io non ubbidisco neanche io a Dio, neanche voi dovete considerarmi come fratello. Questo è il principio. Questo è il principio. Se no, ci prendiamo in giro, no? Quindi, la fratellanza non è perché ci troviamo qua, perché anche i testimoni di Geova, i mormoni, i cattolici, si trovano tutti. Che dobbiamo dire? Questo è che dobbiamo dire. Se ubbidiamo a Dio anziché agli uomini, allora sì che siamo fratelli. Siamo attenti, perché questa è una cosa forte. Siccome noi siamo dei pagani, perché siamo nati in un mondo pagano, siamo nati in famiglie pagane, anche se si dicevano cristiane, chi nel cattolicesimo, io sono nato nella Chiesa ortodossa, non importa. Si rimane, il risultato è sempre uno. Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi, se veramente abbiamo creduto. Diversamente non serve a niente. Vedete, la parola, diciamocela, la parola ubbidienza è dura da digerire. Perché noi siamo pagani? Perché siamo nati in un mondo pagano? Non abbiamo messo Dio al di sopra di noi, non abbiamo messo al primo posto, cioè colui al quale noi dobbiamo ubbidire, non l'abbiamo messo lì, anzi, noi l'abbiamo messo là, cioè nel senso che possiamo trattare se giusto o sbagliato, logico o non logico. La parola ubbidienza è dura da digerire, capito? Te la mandi... Ah no, proprio digerire sta cosa. Beh, certo, perché noi siamo pagani, non abbiamo questa tradizione di sottomissione, perché prendiamo un toc de messa, come diceva qualcuno, e poi ci andiamo a casa. E magari non vorrei che facessimo così anche col culto. Per noi pagani, cresciuti in una società pagana, noi siamo stati così, ed è la verità. Però dobbiamo riconvertirci, essere riconvertiti a Cristo. Per quello ho detto quest'estate, quando ho visto quella ragazzina che pregava, rivolta verso Gerusalemme, quando ho visto gli ebrei in un certo modo, lasciamo perdere se erano fuori o dentro, se hanno conosciuto o non hanno conosciuto Cristo, ma mi faceva meditare il loro atteggiamento. Perché? perché giusto o sbagliato, al centro della vita c'è Dio. C'è Dio, c'è il Signore. Questo è che caratterizza questo popolo. Non c'è altro. Ma ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, vuole che chiunque in ogni luogo si ravveda. Sapete, ci sono stati tanti tempi bui nella nostra vita che eravamo ignoranti, non sapevamo. Ma non è che possiamo restare ignoranti tutta la vita, e se no che andiamo a fare a scuola, scusa? Le facciamo sempre la prima elementare. Facciamo sempre la prima elementare. Ormai dovremmo essere tutti professori, invece facciamo la prima elementare. Ah. Nel versetto 32 di Atti c'è la chiave per capire che cosa. Se abbiamo lo Spirito Santo e se abbiamo creduto di cuore e non solo con la mente. Il versetto 32 dice: noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Chiuso, io potrei chiudere qui, il Signore chiude l'argomento su chi è credente o chi non è credente, su chi mi è fratello oppure chi non mi è fratello. Qui non è in un altro posto. Quindi noi ce la possiamo contare, possiamo venire anche qua per 100 anni ad incontrarci. Ma solo questo ci dice se siamo fratelli o non siamo fratelli. Solo questo dice, lo ripeto, noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Punto. Non è difficile. O siete fuori o siete dentro. Difficile? E vabbè. Dio ha dato lo Spirito Santo a quelli che gli ubbidiscono. Ora ognuno rifletta, cari fratelli, e capisca quanto ubbidisce a Dio. Questo è che deve fare, capire quanto ubbidisce a Dio. Se ha veramente ricevuto lo Spirito Santo come caparra, lo capisci. Se non sei ubbidiente, hai ricevuto un tubo. Hai ricevuto solo l'idea tua che forse... No. Ubbidire a Dio è una parola grossa per i pagani, sapete? Perché molti cristiani, tra parenti, sono pagani, hanno un paganismo tanto in testa, capito? E anche nel cuore, perché non ubbidiscono a Dio. Quindi ubbidire a Dio è una parola grossa per i pagani, abituati sempre a sparare le loro opinioni, sparare delle opinioni, senza avere il minimo di umiltà e di rispetto davanti a Dio, sparare le loro opinioni, senza vergogna, perché l'ho detto tante volte, ed è scritto, non perché l'ho detto io, Isaia, che era Isaia, dice... Ahimè, Signore, io sono un uomo dalle labbra impure. Perché mandi me? Ma si rendeva conto. E noi tiriamo fuori quello che ci capita dalla testa. A volte siamo così lontani, ma così lontani dal Signore, da non avere proprio il senso della realtà dell'Evangelo. Non abbiamo il senso della realtà dell'Evangelo. Questo non ci scusa. Sapete cosa significa non ci scusa? Questo ci accusa, perché dice voi non siete credenti, ebrei, nel cuore, nello spirito, perché siamo innestati. Voi siete pagani, siete estranei alle promesse che sono state fatte. Voi non siete stati comprati a caro prezzo, perché non avete creduto. Quindi il sangue di Cristo fa effetto solo su chi ha creduto. Non mi stupisco più di nulla, fratelli e sorelle. Io mi sto abituando, ormai col tempo mi ci sto abituando, caro Gianluca, non mi stupisco più di niente di nessuno. Sono abituato ad osservare tutto ciò che avviene attorno a me. Io, ahimè, per deformazione professionale, osservo, sono abituato ad osservare. Io sono abituato ad osservare, con calma, ad osservare e devo ragionare. Questo mi conduce la mia professione. Devo far così, se no non me ne esco. Non me ne esco. E quindi non mi stupisco più di niente. Sai quando una cosa la fai per abitudine? Ubbidire a Dio anziché agli uomini significa soprattutto non piegare ogni pensiero, ogni cosa a mio uso e costume. Cioè, io ho un io talmente forte che Dio è là. Cioè, sì, è lì, io penso che sia là sopra. Ma poi è lì perché sono io che... che decido, capisci, cosa mi fa piacere credere e cosa prendere e cosa lasciare. Quando ci difendiamo non stiamo riflettendo, ma ci stiamo chiedendo sempre, ci stiamo chiudendo sempre nel nostro io, sempre di più, anziché ubbidire a Dio, ci stiamo sempre più chiudendo. Non vogliamo, perché alla fine questo è il problema. Il mio Dio sono io, capisci? Che sono più grosso di lui, più grosso di Dio sono, capisci? E quindi non riesco ad avere una relazione, è impossibile avere una relazione con Dio. Inutile che sto lì a pregare, Signore qua, Signore là, io sono un povero disgraziato. Certo, lo meriti. Sei un povero disgraziato, è giusto che sia così. E come vuoi essere, scusa? Se tu non hai rispetto, non hai timore di Dio, come vuoi essere? Come vuoi essere? Come vuoi che Dio ti consideri? Quanto più forte è il nostro io, tanto più lontano siamo da Dio. Si pasticcia con i nostri pensieri piuttosto che gettarli via, poiché sono quelli che ci fanno disubbidire. Sono questi pensieri che ci fanno disubbidire. E non ci fanno vergognare davanti all'Eterno. Non ci fanno vergognare. Non abbiamo vergogna di essere qualcuno davanti a Dio. Non abbiamo vergogna di essere qualcuno davanti a Dio. Chi siamo noi davanti a Dio? Cioè, ma manco l'aria che respiriamo è nostra, lo spirito, niente. Lo spirito di Dio è solo su quelli che gli ubbidiscono. Quanto sono alti il cielo dalla terra, tanto sono alti i miei pensieri dai vostri, dice l'Eterno. Ma non per dire siete stupidi e quindi, cioè, quindi fate, pensate tutto quello che volete, tanto. No, no. Non sta dicendo questo. Sta dicendo che, ovvio, i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri, quando al di sopra del cielo e della terra. Ma è per questo che dobbiamo avere tutto questo essere disarmati davanti a lui. I nostri pensieri devono essere buttati via. Perché non servono a niente. Serve solo il pensiero del Signore. Perché il Signore ci dice che sia fatta la sua volontà. Perché Paolo dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Oh, se non è stato risolto questo problema, stiamo parlando in modo assurdo, cioè non ha molto senso. Allora, tra i due gruppi di ebrei nel Tempio che disputavano, gli apostoli avevano ragione. Sapete perché avevano ragione? Perché ubbidivano allo Spirito Santo. Insomma, solo per quello avevano ragione, perché ubbidivano allo Spirito Santo. E tutti i credenti che hanno ragione sono quelli che ubbidiscono allo Spirito Santo. Amen. Amen.